chance to see. Dreams once envisioned by folks much braver than me. And since their lives got me to the middle of a mountain.
E sono le 9:39. Iniziamo con la nostra prima diretta telefonica con Fabio Balocco, blogger del Fatto Quotidiano e scrittore. Fabio, ci senti?
Sì, mi sento bene.
Buongiorno. Allora, abbiamo un po' parlato appunto di attualità stamattina, di elezioni, abbiamo avuto ancora poco tempo per approfondire questioni energetiche, che anche queste sono, diciamo, comunque sulle prime pagine dei giornali in questi giorni. Con te volevamo un po' approfondire la questione delle rinnovabili, appunto perché appunto sei un esperto rispetto a quello che sta accadendo in Italia sul tema delle rinnovabili da vari anni. Per introdurre un po' la questione, volevamo chiederti un po' il contesto attuale. Appunto, si torna a parlare di rinnovabili, anche se è tornato a parlare senza chiari però progetti di rinnovabili durante le elezioni. Com'è la situazione, diciamo, italiana da questo punto di vista, se è evoluta o meno in questi ultimi mesi?
Ma allora, io premetterei una cosa, che le energie rinnovabili, io ho una formazione, premetto che è una formazione di sinistra, però credo di essere abbastanza oggettivo nel dire questo, che le rinnovabili sono praticamente il nuovo business del capitalismo mondiale e non soltanto ovviamente italiano. Tant'è vero che praticamente le grandi banche in questi anni, oppure anche i fondi di investimento tipo ad esempio BlackRock, che è la più grande società di investimento al mondo, hanno cominciato a diversificare i propri asset, continuando a puntare sia sul petrolio che sul carbone, quindi su ciò che non è rinnovabile, e sia sulle rinnovabili, che sono essenzialmente i pannelli fotovoltaici, quindi il solare e il vento, paleoliche. Quindi diciamo, questo è il nuovo business, e su questo si sta sicuramente puntando. Dopodiché c'è chi si lamenta che in Italia non ci si punta ancora abbastanza. Io non sono tanto di questa opinione, nel senso che ad esempio noi abbiamo la Puglia, che come pannelli solari praticamente è prima in Italia e ha sacrificato, appunto, in nome dell'energia verde, buona parte del proprio territorio agricolo, che tra l'altro questo si presterebbe ad ulteriori considerazioni, perché in Italia si produce sempre meno grano, ad esempio, e si mettono appunto i pannelli solari a terra e si va poi a comprare all'estero, no? Quindi sicuramente c'è questo, chiamiamolo, problema del fatto che si potrebbe fare di più, però io dico anche che il fare di più consiste anche in questo, cioè bisogna tenere presente che le cosiddette rinnovabili, quindi appunto pannelli solari e paleoliche, comunque si basano su tecnologie che sono un nuovo colonialismo sostanzialmente nel mondo, perché necessitano di aperture di miniere per minerali e terre rare, e di conseguenza appunto non è che siano ad impatto zero.
Certo.
Prego. Sì, dimmi. No, dimmi pure.
No, appunto, su impatti anche a livello territoriale, no? Avevamo parlato un altro collegamento, sì, insieme a te rispetto al tema del consumo del suolo, ma
certo,
anche appunto la gestione più o meno democratica di questi progetti, degli spazi che occupano, degli impatti che hanno,
certo,
sulle popolazioni circostanti. Non so appunto se puoi approfondire un po' in questi termini.
Sì.
Anche magari qualche esempio qui in Italia, certo, oltre alla Puglia.
Ma allora, io farei questo esempio, che in Italia si è costruito ad esempio uno dei più grandi campi solari al mondo, che è a Troia. Troia è un comune della Puglia, adesso mi rifaccio sempre alla Puglia, ma purtroppo appunto lì che ci sono appunto c'è il più grosso impatto, che è di 150 ettari, circa 200 campi di calcio, è il 17° al mondo. Ti sottolineo questo, che è di proprietà di IREN, però è finanziato da Unicredit. Ora, Unicredit, torna a quello che dicevo prima, finanzia sia sia il carbone che il petrolio sia il nuovo business, che è appunto questo dei pannelli solari, delle pale eoliche. Ma io vorrei sottolineare questo: c'è una forte disattenzione da parte della mano pubblica, perché ad esempio i pannelli solari, indipendentemente dal fatto appunto del discorso che facevo prima, che a monte comunque ci sono miniere in tutto il mondo che sono terribilmente pericolose per creare appunto queste nuove tecnologie, ma i pannelli solari si potrebbero mettere non per terra ma ad esempio sui capannoni. Coldiretti in Veneto ha evidenziato che ci sono la bellezza di 11.000 capannoni abbandonati. E Coldiretti ha detto giustamente, ha fatto una petizione al governo dicendo: ma scusate, perché non li mettiamo sui capannoni anziché per terra, che erodono terreno fertile? Cioè, è una follia, no? E questo sta a significare appunto l'assoluta disattenzione della mano pubblica a qualsiasi livello per il consumo di suolo, che purtroppo è rappresentato anche da queste tecnologie, no? Tant'è vero che ISPRA, nell'ultimo rapporto del 2021 uscito nel 2022, evidenzia quanto il consumo di suolo sia determinato proprio dal nuovo business dei pannelli solari e delle pale eoliche.
Io volevo chiederti una cosa, nel senso che intanto se appunto pensare di poter in qualche modo sostituire le fonti energetiche per attendere agli stessi obiettivi a livello proprio generale possa essere qualcosa anche solo di, come dire, credibile nel contesto attuale, e poi nei termini invece di dei costi che implica appunto tutto questo ambito, se puoi dirci qualcosa di più, quindi al di là del appunto delle questioni prettamente come dire territoriali, ambientali, anche rispetto a questo poi ci sono chiaramente dei costi, degli interessi, dei profitti, quindi se puoi fare un po' un quadro su questo.
Ma io a questo proposito consiglierei chi ci ascolta di leggere un libro che è molto, molto documentato e molto significativo da questo punto di vista, cioè dell'impatto che le cosiddette rinnovabili hanno nel mondo, che ripeto è una nuova forma di colonialismo, che il libro è di Guillaume Petron, che è un ricercatore e giornalista francese, che si intitola La guerra dei metalli rari, che evidenzia appunto come è vero che da noi appunto l'impatto è soltanto sul territorio, nel senso che consuma suolo, ma altrove invece porta dei grossi impatti territoriali ed ambientali, tant'è vero che ad esempio in Cina per l'estrazione di terre rare ci sono dei territori che vengono addirittura recintati e non puoi assolutamente entrare, e sono di importanza strategica e tra l'altro ambientalmente appunto molto molto degradati. Quindi c'è questo aspetto sicuramente che appunto, ripeto, io consiglio di leggere questo libro per approfondirlo, anche se io appunto non sono, proprio perché io non sono un esperto in materia. E poi comunque io vorrei evidenziare una cosa, anche i giovani che si battono appunto per le rinnovabili, giustamente, per la carità, è chiaro che bisogna appunto cercare di contenere l'inquinamento che ormai a livelli stratosferici non si sa neanche se potrà rientrare nei prossimi decenni. Però io vorrei dire questo: queste rinnovabili a che cosa servono? Cioè non si può pensare di continuare il nostro stile di vita, di occidentali soprattutto, semplicemente cambiando l'energia con la quale appunto produciamo i beni e con la quale appunto il nostro sistema va avanti. E da questo punto di vista io sono un sostenitore di Latouche, che appunto predica la decrescita, perché è impensabile, diciamo, ottenere così tanta energia per continuare appunto il nostro stile di vita, riempire, che so, appunto tutti i nostri campi, tutte le nostre aree libere di pannelli solari, quando in realtà appunto prima o dopo finiranno ovviamente i metalli e terre rare. E bisogna pensare appunto in prospettiva di cambiare il nostro stile di vita e di spendere sempre meno in termini energetici e di acquisto di beni. Ecco. Questa è la soluzione, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, come si dice, ecco, che secondo me è quello che vogliono i Fridays for Future.
abbiamo, sì, ti abbiamo ascoltato con interesse. Forse un'ultima domanda, rispetto anche, appunto, facevi riferimento a Banca Intesa San Paolo, no, scusami,
sì, Unicredit
San Paolo,
sì,
non so se ci puoi, certo, approfondire un attimo parlando anche del loro coinvolgimento in questi progetti che, appunto, dicevi anche paradossale, visto che poi diventa, sì, solo una questione di investimenti. Perché poi, allora, è tanto quello quanto altre, appunto, risorse non rinnovabili sono sempre loro poi a muovere, no, gli interessi e le priorità, quindi interessante, certo, approfondire come si muovono paradossalmente su tutti questi fronti insieme.
Sì, come appunto avevo già evidenziato prima, Unicredit finanzia sicuramente, appunto, le energie rinnovabili, però ad esempio io ti dico questo, l'ultimo numero di Altra Economia, di cui sono socio e che ha fatto un'analisi, appunto, degli investimenti delle banche anche italiane, ha messo in chiaro questo: dal 2016, quindi praticamente, appunto, da 6 anni a questa parte, il 2016 è l'anno di entrata in vigore dell'accordo di Parigi, e fino ad oggi le principali banche mondiali, comprese appunto San Paolo e Unicredit, hanno concesso al settore dei combustibili fossili prestiti per 4.600 miliardi di dollari, e per quanto riguarda le banche italiane una buona fetta è rappresentata proprio dalle nostre banche, quindi San Paolo e Unicredit. Quindi, ripeto, da un lato c'è questo, appunto, finanziamento che continua ad esserci, appunto, molto grosso, di quello che non è rinnovabile, dall'altro, appunto, si disinveste una parte, appunto, di queste rispetto al passato per destinarle, appunto, alle rinnovabili. Ma secondo me in futuro le rinnovabili faranno la parte del leone, saranno più gli investimenti nelle rinnovabili rispetto alle non rinnovabili, però ripeto, appunto, con questo non si risolverà il problema energetico, che a monte necessita di una revisione del nostro stile di vita, comunque, perché è incompatibile con l'esistenza dell'uomo sulla Terra in buona sostanza.
Certo, quindi un ripensare proprio un modello sia di produzione che di consumo, come dicevi, certo, può essere, certo, l'ipotesi, insomma, della decrescita, o, insomma, esatto, in generale. Però ripensare un sistema, è impensabile che il sistema, diciamo, del capitalismo in cui certo, ci muoviamo, offra delle soluzioni che, appunto, trovano sotto questi vari aspetti una, come dire, prego.
Sì. No, dicevo, trovano soluzioni a breve termine, non a lungo termine, cioè bisognerebbe pensare, appunto, al futuro, ai figli nostri, ai nostri nipoti, eccetera, cosa che il capitalismo evidentemente non fa. Giustamente Latouche diceva in questa intervista di 3 giorni fa al Fatto Quotidiano, diceva, questa che, a cui andiamo incontro, sarà effettivamente una decrescita, ma una decrescita imposta semplicemente dalla mancanza delle risorse, no? Dovute, appunto, alla guerra e quant'altro. Ma questa non è la vera decrescita, bisognerebbe, appunto, ripensare il nostro modello di sviluppo ed accettare la decrescita, non subirla, come in effetti, appunto, magari faremo quest'inverno, che avremo meno gas e meno elettricità, ecco.
Va bene, grazie, grazie Fabio. Proprio su questi temi ora continueremo a parlare, sul tema, appunto, del caro vita, della questione energetica di quest'inverno, quest'autunno, come si prospetta. Quindi, insomma, approfondiremo altri aspetti, non più rinnovabili, ma sempre della questione energetica. Quindi, comunque, ti ringraziamo molto per questo approfondimento e a presto. Grazie.
Grazie a voi, a presto.
Grazie.